situazione è stata per me una delle più difficili di una pur lunga serie di interventi su questo insieme di tematiche, perché collegare lo Smini in generale e la filosofia della politica in particolare, che è del 1840, con il fenomeno del 68 potrebbe apparire un'impresa quasi proibitiva. E tuttavia un indiretto legame io credo di poter stabilire fra questa filosofia della politica e il movimento del 68, sono sotto un aspetto che è rimasto alquanto in ombra, a mio avviso, nel corso delle relazioni che fin qui abbiamo ascoltato. E qual è questo aspetto? È quello che riguarda quella che Ernst Bloch, autore più volte citato, la distinzione fra la corrente fredda e la corrente calda del socialismo. La corrente fredda è quella che poi è sfociata nel Marx maturo e in Lenin. L'assolutizzazione del potere della classe operaia o di certe élite, la rinunzia a un socialismo di popolo partecipato, attivo, vivace. La corrente calda, alla quale appartiene la cultura del 68, non a caso frontalmente aggredita dal marxismo ufficiale. La corrente calda è quella dei movimenti, delle dinamiche della società, della molteplicità degli interventi nell'uno o nell'altro ambito. In questa prospettiva vi è, nelle letture prevalenti del movimento del 68, quella che io considero una seria lacuna, e cioè non si è sufficientemente esplorato quanto della eredità del cosiddetto socialismo umanistico è rimasta nel Novecento ed è stata almeno indirettamente alla base di molti aspetti della cultura del 68. Gli storici del pensiero dividono la vicenda complessiva del socialismo proprio in queste due, appunto, correnti. L'una calda, l'una fredda. La corrente calda è quella dei decenni post-rivoluzionari, di grandi utopisti ben conosciuti da Rosmini e da lui studiati, Saint-Simon, Fourier, Owen in Inghilterra e successivamente Proudhon ancora in Francia. Autori che non hanno avuto nessuna circolazione, a quanto effettivamente risulta dai testi nel 68, ma che indubbiamente rappresentavano un retroterra col quale ci si sarebbe dovuti confrontare esplicitamente. Uno dei pochi esempi di questo confronto, ma significativo, è rappresentato dalla traduzione di un classico libro di Fourier, Teoria dei nuovi movimenti, il nuovo movimento amoroso, del 1846, quindi successivo alla filosofia della politica di Rosmini che è del 1840, in cui si descrive un mondo del tutto libero, con rapporti sociali e anche familiari fluttuanti, senza regole, senza autorità, che potrebbe essere considerato il modello ideale della cultura del 68, caratterizzata da quella dimensione fortemente libertaria che è assente nella corrente fredda del marxismo, nel marxismo ufficiale. Non trovate questo dinamismo della società, questa interscambiabilità dei ruoli né nel marxismo del capitale né negli scritti di Lenin. Questa corrente calda è rimasta silenziosa. Silenziosa almeno dal punto di vista delle citazioni esplicite, ma qualche cosa di implicito di questo socialismo ottocentesco col quale si è a lungo misurato Rosmini è rimasta nella storia della cultura, è rimasta allo stato implicito e credo che futuri studiosi del 68 farebbero bene a interrogarsi sulla permanenza di questa corrente calda che è l'aspetto che ha determinato la rottura fondamentale che si è verificata nel 68 fra il movimento e i partiti o le ideologie che si richiamavano al marxismo classico. Non è che poi Rosmini abbia intuito in tutti i suoi aspetti quel fenomeno che pure ha studiato nel 1840 e di cui tratta ampiamente nella sua filosofia della politica. Tuttavia vi sono due fondamentali indicazioni, ad esse soprattutto faccio riferimento sviluppando poi altri aspetti nel testo che lascerò. E vi sono due momenti della filosofia della politica in cui, assumendo sia pure criticamente l'eredità del cosiddetto socialismo utopistico, Rosmini enunzia una serie di prese di posizioni, di pensiero, che si ritrovano, al di là di ogni esplicito riferimento, nel movimento del 68. Presumo che nessuno dei sessantottini abbia mai letto una riga di Rosmini che circolava a fatica per le note vicende delle condanne ecclesiastiche, anche nel mondo cattolico. Figuriamoci in un mondo ispirato ed egemonizzato dagli autori che sono stati più volte ricordati, Bloch, Marcuse, i francofortesi e così via. Vi sono dunque due aspetti del pensiero rosminiano, quale espresso nella filosofia della politica, che stanno a indicare una sorta di filo conduttore che per vie segrete, quasi sotterranee, finirà per riemergere nella cultura del 68 e per certi aspetti la caratterizzerà. E questi due filoni segreti sono riconducibili a due categorie che sono insieme culturali e filosofiche e sulle quali mi soffermerò e che sono la categoria di desiderio e ad essa strettamente legata sotto molti aspetti quella di felicità. Si può leggere il socialismo utopistico dell'Ottocento, ma si può leggere anche il 68 proprio alla luce di queste due categorie, il desiderio e la felicità, che sono alla base della cultura del 68, ma erano già il cavallo di battaglia degli utopisti, con i quali Rosmini entra in dialogo criticamente, ma in qualche modo facendo propria e assumendo all'interno del suo pensiero alcune dimensioni di questo insieme di riflessioni appunto del cosiddetto socialismo utopistico. Cosa intendiamo per emergenza della categoria di desiderio? Quando i sessantottini dichiarano vietato vietare, elaborano una serie di teorie riguardanti il lavoro, la struttura della società, la realizzazione dei rapporti fra i sessi, tendono in qualche modo a universalizzare e a assolutizzare la categoria di desiderio. Il famoso slogan vietato vietare sta a significare che la società auspicata dal movimento del 68 è quella che riesce a realizzare i desideri individuali. E proprio sui desideri Rosmini nella sua politica scrive delle considerazioni molto interessanti, ad alcune di esse potrò fare riferimento. Rosmini assume come aspetto positivo della lettura del suo tempo questa aspirazione alla crescita, allo sviluppo, al miglioramento dello stile dei rapporti fra gli uomini. Non è un attardato contemplatore del passato, si misura direttamente con la cultura del suo tempo e la filosofia della politica, come qualcuno di voi spero avrà modo di verificare attraverso la lettura diretta, è piena di riferimenti agli autori del suo tempo. In che senso Rosmini assume come punto di riferimento il riconoscimento della qualità e del valore del desiderio? Desiderio per Rosmini rappresenta una legittima ricerca di una felicità che gli uomini non possono mai pienamente realizzare, ma alla quale vogliono aspirare. È una felicità terrena che nella prospettiva rosminiana riguarda, direbbe Bonhoeffer, le cose penultime e non le cose ultime, ma è tuttavia un valore che deve essere coltivato senza cadere tuttavia, anche questo è un altro grande tema rosminiano, quello della critica del perfettismo, senza tuttavia cadere nell'illusione che una qualsiasi società possa realizzare per tutti gli uomini una assoluta e impossibile felicità. E qui, diciamo tecnicamente, dovrei entrare in un passaggio che sviluppo nel testo, ma che per ragioni di brevità e di semplicità salto, riguardante una categoria molto cara a Rosmini, che è quella di appagamento. Usa la parola felicità, ma usa anche quella di appagamento, cioè il sentirsi riusciti, il sentirsi realizzati, il sentirsi considerati e valorizzati come persone, che è un aspetto importante, come è evidente, della felicità. Nella filosofia della politica la riflessione sui desideri e quelle sull'appagamento si incontrano sullo sfondo della categoria illuminista che Rosmini critica, ma che per certi aspetti assume, nella categoria, lo dico in francese, di bonheur, perché bonheur ha un'ambivalenza che il termine felicità in italiano non ha, perché nella lingua francese bonheur significa tanto benessere quanto felicità, che sono due concetti abbastanza diversi. Il primo potremmo dire in senso materiale, il secondo in senso spirituale. Ecco, che una società debba perseguire la riuscita, lo sviluppo, la piena esplicazione delle libertà e dei diritti individuali per Rosmini è un dato assolutamente acquisito. Ed è anche doveroso puntare sull'appagamento. Nei rapporti individuali e nella costruzione della società, gli uomini hanno il diritto e il dovere di cercare il più possibile l'appagamento, di essere realizzati, di essere soddisfatti nel loro agire, di essere riconosciuti nella loro personalità. E tuttavia l'appagamento pieno è sul piano umano impossibile. E qui Rosmini fa interessanti riflessioni che non posso tuttavia qui sviluppare, è sulla persistenza della eredità del peccato originale, o se vogliamo laicamente, sulla persistenza di un male originario nella storia che nessuna struttura politica, per quanto riuscita, per quanto avanzata, per quanto progredita, potrà realizzare. In un passo molto, molto significativo e rivelatore del pensiero rosminiano, egli afferma che la felicità è possibile come piena realizzazione soltanto attraverso il recupero di quella che egli chiama la originaria innocenza dell'uomo, chiaro riferimento al dogma cattolico del peccato originale. C'è negli uomini, e questo tema riemerge costantemente anche nella cultura del 68, l'aspirazione a ritrovare una piena innocenza, la originaria innocenza. Il 68 rifiuta la categoria di peccato o di male, ritiene che la rivoluzione politica possa espellere il male dalla storia. E invece per Rosmini, che è non solo filosofo come sappiamo, ma anche teologo, c'è questa rincorsa appassionata della innocenza originaria, ma questa innocenza originaria nella storia non può mai essere realizzata. E qui si apre il grande problema del difficile rapporto fra la condizione umana e la realizzazione dei desideri. In una prospettiva puramente razionale, come quella degli illuministi prima e dei sessantottini poi, tutti i desideri degli uomini possono essere realizzati una volta che si rimuovano gli ostacoli che la società pone alla realizzazione di questi desideri. Ma nella prospettiva rosminiana, credo più realistica, i limiti stessi degli uomini e dell'umano impediscono il pieno ritorno alla innocenza perduta. L'età dell'innocenza, l'età in cui vi sia nella storia soltanto il bene e non più l'ombra del male, questo ideale o questa utopia gli pare assolutamente irrealizzabile. E qui, anche anticipando alcune stanze del 68, Rosmini, in alcuni passaggi della filosofia della politica, sottolinea l'importanza e la necessità di rinnovare la società, di moltiplicare i beni a disposizione delle persone, per evitare che il popolo sia inquieto, scontento, infelice, ma anche qui tenendo conto dei limiti che incontra ogni progetto di trasformare in senso positivo il corso della società. Ancora una volta, il pieno appagamento, la felicità, il bonheur, non può essere realizzato concretamente nella storia, anche se alla base di ogni scelta della politica deve esservi il rispetto dell'uomo e dei diritti umani. Leggo un passo di Rosmini: se il fine della società civile non può essere finalmente altro che l'appagamento dell'animo degli individui che la compongono, questo appagamento passa attraverso la via del riconoscimento dei diritti umani. È una sorta di duplice appagamento a livello di comportamenti, di stili di vita personali, e attraverso l'azione della comunità. Felicità pubblica e dunque felicità privata insieme. Su questo sfondo, tuttavia, Rosmini, e qui credo che ci sia una netta distanza dalla cultura del 68, non manca di porre in evidenza il volto oscuro, così potremmo chiamarlo, di ogni assolutizzazione dei desideri. Tutte le volte che i desideri vengono assolutizzati e ritenuti tutti realizzabili, si determina un insanabile conflitto fra le aspirazioni e le concrete possibilità di realizzarle. E questo nota, credo, con qualche acutezza Rosmini, sta a indicare come La pretesa alla felicità assoluta ha come sbocco in qualche modo inevitabile quello che egli chiama lo stato di infelicità. Sono sue parole: l'uomo desidera senza misura, ma ciò determina inevitabilmente insoddisfazione e frustrazione. Sempre nuovi desideri sorgono nel cuore degli uomini, ma questi desideri non possono essere realizzati. Si lanciano le passioni, si esprimono le passioni a tutti i livelli, anticipazione di questa del 68, ma, conclude Rosmini, si tratta di un ideale irrealizzabile. Passo ottocentesco ma saporoso, Rosmini, in luogo della filosofia della politica, usando un linguaggio alquanto pittoresco, personifica le passioni, dalle quali emerge una voce che grida: «Son qua io per appagarti, io ho degli oggetti idonei a calmare le tue brane». L'uomo spera quello che desidera e crede quello che spera, ma questa speranza sul piano storico non può essere pienamente realizzata, e dunque questa inappagata sede di desideri determina inevitabilmente la infelicità. Rimane un oiato fra la qualità del desiderio e la limitazione della possibilità di appagare il desiderio insita nelle cose umane. È stato, a giudizio di pressoché tutti gli osservatori, il punto di grande debolezza della cultura del 68. Da una parte l'assoluzione dei desideri e dall'altra parte la constatazione della concreta possibilità di realizzare tutti questi desideri. Il movimento del 68 alla fine si è concluso con una profonda frustrazione e, ancor peggio, con il ricorso alla violenza nella speranza, anzi nella illusione, che con la forza, con lo sconvolgimento della società, si potesse porre riparo appunto alla mancanza di capacità di realizzare i desideri degli uomini. Un altro aspetto che vorrei sottolineare è quello in base al quale valutare per quali vie e in quale modo questa enfatizzazione della cultura dei desideri può portare alla esaltazione della violenza. Come sapete, la parabola ultima del movimento del 68 è stato il ricorso all'omicidio politico, all'assassinio, alla barbara uccisione di Moro e così via. E Rosmini in qualche modo riconosce la presenza in questa filosofia dei desideri di una sorta di volto oscuro di quello che sarebbe stato poi il movimento di contestazione giovanile e studentesca. La fine di una visione religiosa o comunque umanistica della vita determinava implicitamente, nella prospettiva di Rosmini, la frustrazione, la rabbia, il ricorso alla violenza. E dunque deriva di qui la sollecitazione a ritornare al problema dei desideri e del loro appagamento e fare i conti fino in fondo con una realtà che non può mai implicare la piena realizzazione per tutti di ogni e qualsiasi desiderio. Un altro aspetto importante del rapporto fra Rosmini e 68 riguarda un concetto che gli studiosi di politica non hanno adeguatamente valutato, neanche, mi permetto di dire, e gli specialisti di Rosmini, e che io ritengo invece, e ho cercato di mostrarlo in alcuni miei studi, di grande importanza. E cioè, nella filosofia della politica emerge con chiarezza un elemento che è stato fondamentale nel 68 e comunque nel corso della storia dell'Ottocento e del Novecento, e cioè la categoria di massa e soprattutto il problema del rapporto fra individuo e massa, oggetto di molte pagine della filosofia della politica. Al centro del progresso delle nazioni, a giudizio del socialismo cosiddetto utopistico, ma anche poi della cultura del 68, stava l'avvento e la presa del potere da parte delle masse. Anche il marxismo classico andava in questa direzione. Occorreva mobilitare le masse. Il tipo di mobilitazione del marxismo classico era piuttosto di tipo politico, anche militare, la rivoluzione sovietica. Invece lo stile di movimenti di massa del 68 era più di quello che potremmo chiamare dei movimenti di base. Certo è che nella prospettiva tanto del socialismo utopistico quanto del socialismo realizzato o in tentativo di realizzazione nel corso del Novecento sta questa fondamentale categoria di masse. E qui Rosmini mette in evidenza, fatto dimenticato dai critici sessantottini assai duri nei confronti della Chiesa, va a sottolineare come il cristianesimo per la prima volta nella storia viene dato alle masse, in questo caso ai fedeli, al corpo dei fedeli, una serie di garanzie, di poteri, di facoltà che in nessun'altra struttura conosciuta della storia sono state possibili. In questo senso la Chiesa, lo stile di Chiesa, quello che idealmente aveva già profilato un decennio prima nella notissima opera delle Cinque Piaghe della Santa Chiesa, e qui accenna al ruolo importante della religione per la educazione e la valorizzazione delle masse, offrendo una serie di considerazioni e riflessioni che non posso qui sviluppare e che lascerò al testo scritto, facendo tuttavia una notazione di tipo sintetico, che quando affronta il problema delle masse, Rosmini non privilegia l'agire delle masse indistinte, delle masse confuse, delle masse amorfe, ma privilegia all'interno di questa rivoluzione delle masse anche il ruolo di individui che si assumono la responsabilità della gestione del potere, ma continuando a fare delle masse un soggetto attivo della storia. Masse dunque non da strumentalizzare, ma da formare ed educare, in modo che a tutti sia consentito partecipare attivamente alla vita politica. E questo concetto di masse, non nel senso marxiano di masse fondamentalmente amorfe che hanno bisogno della guida di un'elite, questo concetto di masse che rapidamente ho cercato di ricostruire avrebbe potuto essere una potenziale eredità della concezione rosminiana della politica se questa eredità fosse stata conosciuta e valorizzata. Vedo che ormai il tempo si avvia alla sua consumazione e svolgerò alcune considerazioni finali, non prima di aver notato che proprio sul concetto di massa che Rosmini riconosce e cerca di valorizzare, sia pure riconoscendo il ruolo guida dei leader, proprio sul concetto di massa si è alla fine realizzato il momento di frattura fra il movimento del 68 e i partiti socialisti e marxisti in generale, perché nel caso del 68 le masse non erano amorfe ma attive e tendevano a valorizzare i piccoli gruppi, le associazioni libere e così via, la teoria del marxismo era ancora allora, come sempre, fondata sul governo delle masse da parte di una élite portatrice della verità e che alle masse doveva spiegare e imporre, se necessario, con la forza il suo verbo. E Rosmini, a differenza di altri studiosi del tempo, è ben consapevole anche dei rischi di una sorta di massificazione della società. La maggior parte dei teorici politici del suo tempo diffidavano delle masse. Rosmini valorizza nella sua politica il ruolo delle masse. Tuttavia ritiene che sia inevitabile una concezione relativamente elitistica della politica. L'amministrazione del potere richiede alla fine un minimo di organizzazione e dunque il mito sessantottino della società che si autogoverna con la libera e non codificata azione delle masse viene ante litteram rifiutato. Concludo questa mia riflessione, che ho molto riassunto rispetto al testo più ampio che ho sotto mano, con un punto a mio avviso centrale della distanza che intercorre fra la posizione di Rosmini, pur aperto ad alcuni aspetti della modernità, e la cultura del 68. E ricordo qui a una ben nota agli studiosi di Rosmini, teoria del filosofo, che riguarda il concetto e la categoria di perfettismo. Tutti i progetti socialisti di palingenere sociale, dall'utopia di Moro agli scritti di Marx o di Lenin, si basano sul presupposto che si possa realizzare una società perfetta. Tutti i grandi progetti di società, sappiamo poi come sono spesso tristemente finiti, erano progetti impostati sull'idea di fondo che fosse possibile creare una società perfetta. Il caso del marxismo è quello esemplare, ma tutte le posizioni autoritarie e totalitarie, dal maoismo alle certe società asiatiche e latinoamericane, tutte queste posizioni di pensiero si basano su quello che Rosmini chiama il principio del perfettismo, l'idea cioè che sia possibile realizzare una società pienamente libera, egualitaria, giusta e così via. Invece Rosmini, che pure vuole il perfezionamento della società, è durissimo nei confronti della categoria di perfettismo. Anche qui io trovo un elemento chiaro di denuncia della cultura del 68, che è essenzialmente una cultura perfettistica. Mira a realizzare la società perfetta, la comunità perfetta, rapporti perfetti fra gli uomini, liberati da ogni condizionamento, da ogni vincolo, da ogni regola. Ecco, questo tipo di società appare a Rosmini impossibile per il fatto che esiste in tutte le cose umane un limite ed un limite invalicabile. Nessuna società potrà mai essere perfetta. Tornando alla categoria rosminiana di appagamento, l'appagamento e se vogliamo la felicità è sempre relativa e limitata. Il tardo roditore dell'utopia, quelle del tempo di Rosmini e quelle del 68, era il rifiuto della insuperabilità dei limiti insiti nell'uomo e nell'umano. Si riteneva possibile sradicare completamente il male dalla storia, ma chi sosteneva questa tesi, ammoniva Rosmini, non dirà che è una menzogna, mentirà agli altri con la lingua, mentirà a se stesso col proprio cuore. Dunque si trattava di riconoscere l'anima di verità in non pochi progetti di cambiamento della società, ma rifiutando invece l'idea della possibile creazione di una società perfetta. E Rosmini critica duramente, proprio per la sua impraticabilità, sono sue parole, quel sistema che crede possibile il perfetto nelle cose umane e che sacrifica i beni presenti alla immaginata futura perfezione. Sottolineerei questa intuizione di Rosmini. Tutte le volte che si vuole la perfezione nella società, che cosa si dice? Si dice che occorre accettare sacrifici presenti, anche dolorosi, anche faticosi, in vista della futura perfezione. In realtà continuano i sacrifici, come l'esperienza dei paesi totalitari dimostra, e non si arriva mai alla società perfetta. Il perfettismo rimane una delle idee ricorrenti di tutti i grandi sogni di palingenesi della cultura, non solo del 68, ma di ogni o quasi di tutti i progetti di società, ma rischia di trasformarsi questa ideologia perfettista in una sorta di immenso salone dei passi perduti, come viene chiamato il transatlantico cosiddetto della Camera dei Deputati. E tuttavia, come sempre accade, qualcosa dei passi perduti rimane. Se non altro, persiste quel desiderio di un mondo migliore che anche Rosmini ha coltivato, come attesta la sua prolungata fatica sulla politica, ma anche sulla Chiesa. Coglieva tutti i limiti della società del suo tempo, ma convinto della perfettibilità della società, non dell'assoluto perfettismo, si batteva per un radicale rinnovamento della cultura, lasciando per questo ai posteri una importante eredità di pensiero alla quale occorrerà di volta in volta sapere ritornare.